preso spoiler oggi, sì.
Allora comincio subito brutalmente perché siamo proprio giusti giusti. Io vorrei questa sera terminare, almeno per il momento, la nostra avventura sull'ambiente divino, occupandoci delle passività di diminuzione, come le chiama Teilhard, perché stando a quello che era il programma, abbiamo poi ancora due incontri a maggio, che io vorrei dedicare a un saggio di Teilhard del 1937 che si chiama Il fenomeno spirituale. La spiritualità considerata come un fenomeno fisico, insomma, no? Che è una prospettiva un po' particolare, però io trovo che di una grande profondità e di una grande attualità anche. Sono una trentina di pagine all'incirca, cercheremo di sfrondare, di andare un po' veloci, e gli dedicherei due incontri. Poi vediamo se abbiamo voglia, vediamo come ci troviamo a maggio. Io la disponibilità per fare ancora degli incontri a giugno ce l'ho. Se voi avete la voglia, ci penseremo durante il mese di maggio, si può poi ancora continuare qualcosa e magari affrontare proprio il capitolo che è intitolato L'ambiente divino, con gli attributi dell'ambiente divino. Oddio, non è un capitolo molto semplice, però parla del Cristo universale, della grande comunione, l'IPA, arriva a parlare della diafania. Insomma, essendo entrati un po' nel pensiero di Teilhard, se abbiamo voglia possiamo poi dedicarci a questa cosa qua. E questo sarebbe un pochino il programma. Io per quello che riguarda la parte che è la divinizzazione della passività, salto un pochino i primi due capitoli perché sono una preghiera, ecco, quando Teilhard viveva un po' questi momenti mistici, scriveva queste preghiere molto belle, molto sentite, però siccome noi facciamo un discorso un pochino più razionale, ci spostiamo sul terzo capitolo dove comincia a parlare delle passività in diminuzione. Poi eventualmente fine serata possiamo dare una lettura a questa preghiera, tanto per avere un'idea. Come solito leggiamo qualcosina e cerchiamo di orientarci. Allora dice Teilhard: aderire a Dio nascosto nelle potenze interne ed esterne che animano il nostro essere e ne sorreggono lo sviluppo, e in definitiva aprirsi e affidarsi a tutti i soffi della vita, quindi prendere la vita nella sua interezza. Noi rispondiamo alle passività di crescita e ad esse ci uniamo in comunione con la nostra fedeltà nell'agire. In tal modo siamo ricondotti, mediante il desiderio di subire Dio, all'amabile dovere di crescere. Il desiderio di subire Dio è una parola che deriva già dal mistico, perché il mistico ha un orizzonte, un'esperienza che è differente dalla vita ordinaria. Il mistico fa questo cammino spirituale e lo porta alle estreme conseguenze. Il mistico è una persona che sta passando la soglia. Io ho avuto esperienza con una persona che ha fatto un grande cammino, 84 anni, che diceva: ma io sto vivendo più di là che di qua, non perché sia in prossimità della morte, ma perché la sua esperienza di vita così raffinata, così approfondita, così coltivata nella spiritualità, l'ha portata a cominciare le esperienze dell'oltre di sé, senza aver perso il corpo per strada. E visto che siamo in periodo pasquale, e io vi faccio gli auguri di buona Pasqua, perché oggi è Pasqua, domani è Pasqua e dopodomani ancora è Pasqua, no? Visto che siamo in periodo pasquale, una gran bella riflessione che ho sentito è che la resurrezione comincia qui, su questa terra. Allora il cammino spirituale, che è un'ascesi e che si trasforma in visione mistica, è un modo per iniziare il cammino di risurrezione, che è un qualcosa che coinvolge tutto il nostro corpo, lo fa vibrare nelle sue corde più profonde per permetterci di avere esperienza della vita di Dio. E questo è risorgere dalla nostra condizione limitata biologica e passare alla condizione della consapevolezza, alla condizione della conoscenza, alla condizione dell'essere spirituale e alla condizione di essere in grado di iniziare a passare la soglia di sé. Questo è iniziare la resurrezione qui su questa terra. Ma quando si iniziano a passare queste soglie, e si comincia ad avere un'esperienza che non è più quella ordinaria nostra, perché si comincia a intravedere un mondo che è più ampio e più vasto del nostro. E quindi si può anche dire subire Dio, perché è un'esperienza diversa. Allora, in tal modo saremo ricondotti, mediante il desiderio di subire Dio, all'amabile dovere di crescere. È giunto il momento di sondare la parte decisamente negativa delle nostre esistenze, quella in cui il nostro sguardo, per quanto lontano cerchi, non scorge più alcun risultato felice, alcuna valida conclusione in tutto ciò che ci accade. Io ho parlato di un suicidio qualche volta passata, no? E sappiamo che succedono. Una ragazza di 15 anni recentemente qui, vicino a Venaria, no? Alcuna valida conclusione in tutto ciò che ci accade. A quella bambina, a quella ragazzina, hanno tolto la speranza di vita, hanno tolto l'orizzonte. E lei ha tolto la vita. Che Dio sia raggiungibile in ogni vita e attraverso ogni vita, sottolineo questa parola, l'attraverso ogni vita, lo ammettiamo facilmente, ma è possibile incontrare anche Dio in ogni morte e attraverso ogni morte? Ecco ciò che ci sconcerta. Eppure è proprio ciò che bisogna saper riconoscere in modo abituale e pratico, se non si vuole chiudere gli occhi a quanto vi è di più specificatamente cristiano nelle prospettive cristiane. E sotto pena di sottrarsi anche al contatto divino che ci giunge attraverso uno degli aspetti più diffusi e più ricettivi della nostra vita. Le potenze di diminuzione sono le nostre vere passività. Immenso il loro numero, infinitamente varie sono le loro forme e costante il loro influsso. Per precisare le nostre idee e orientare la nostra meditazione le divideremo in due parti, corrispondenti ai due aspetti che si sono noi già manifestati nelle forze di crescita, le diminuzioni di origine interna e quelle di origine esterna. Le passività di diminuzione esterne sono tutte le nostre cattive occasioni. Seguiamo con il pensiero il corso della nostra vita, le vedremo sorgere da tutte le parti. La barriera che blocca, o il muro che limita, il ciottolo che fa deviare, l'ostacolo che interrompe, il microbo o la parola impercettibile che uccide il corpo e inquina lo spirito, la malattia, la sofferenza psicologica. Accidenti, incidenti di ogni gravità, di ogni tipo, quante interferenze dolorose tra il mondo delle altre cose e il mondo che si irradia da noi. Eppure, quanto la grandine, nel fuoco, i banditi ebbero tolto a Giobbe tutte le sue ricchezze e tutta la sua famiglia, Satana poté dire a Dio vita per vita. L'uomo si rassegna a perdere tutto pur di conservare la propria pelle. Prova soltanto a toccare il corpo del tuo servo e vedrai se ti benedirà. È poco, in un certo senso, che le cose ci sfuggano, perché possiamo sempre immaginare che ritornino. La vera tragedia per noi sta in un interiore e irreversibile declino che ci sottrae alle cose. Umanamente parlando, le passività di diminuzione interne rappresentano il residuo più nero e più disperatamente inutilizzabile dei nostri anni. Alcune ci hanno atteso e afferrato al nostro primo risveglio, difetti naturali, menomazioni fisiche, intellettuali o morali che hanno spietatamente, sin dalla nascita e per tutta la vita, limitato il campo delle nostre attività, dei nostri godimenti, della nostra visione delle cose. Altre ci hanno atteso al varco più tardi, brutali, come un incidente, subdole come una malattia. Un giorno o l'altro tutti noi abbiamo preso, prenderemo coscienza che uno qualunque di quei processi di disintegrazione si è installato nel cuore stesso della nostra vita. Talvolta sono le cellule del nostro corpo a ribellarsi o a corrompersi, talvolta gli stessi elementi della nostra personalità sembrano non vadano più d'accordo tra di loro o vogliono rendersi autonomi. Assistiamo allora impotenti a certi profondi cedimenti, a certe ribellioni, a certe tirannie interiori, là dove nessuna influenza amica potrà venirci in aiuto. Che se poi evitiamo più o meno completamente, per fortuna, le forme critiche di queste intrusioni che vengono a uccidere irresistibilmente nel nostro intimo la forza, la luce o l'amore con cui alimentiamo la nostra vita, esiste comunque un'alterazione lenta ed essenziale alla quale non saremmo capaci di sfuggire. L'età, la vecchiaia, che minuto per minuto ci strappano a noi stessi per spingerci verso la fine. Durata che differisce il possesso, durata che distoglie dal godimento, durata che di tutti noi fa dei condannati a morte. Formidabile passività, quello dello scorrimento della durata. Nella morte, ma qui l'orizzonte è biologico, è la nostra biologia che subisce tutte queste cose qui, è la nostra psiche anche che subisce tutte queste cose qui, ma la nostra psiche è molto connessa alla nostra biologia. Quindi cerchiamo di orientarci sapendo che ci muoviamo in un ambito abbastanza preciso in quello che lui ha detto. Nella morte, come in un oceano, vengono a confluire i nostri decadimenti repentini o graduali. Guarda caso, Teiano arriva ad infarto e cadrà per terra morto praticamente, no? Repentina la sua morte. La morte è il compendio e la consumazione di tutte le nostre diminuzioni, è il male. Male semplicemente fisico, per quanto essa sia organicamente prodotta dalla pluralità materiale in cui siamo immersi. Ma anche male morale, perché tale pluralità disordinata, fonte di ogni urto e di ogni corruzione, è generata nella società e in noi stessi dal cattivo uso della nostra libertà. Superiamo la morte scoprendovi Dio, e di colpo il divino si troverà insediato nel cuore del nostro essere, nell'ultimo recesso che sembrava potesse sfuggirgli. In questo caso, come in quello della divinizzazione delle nostre attività umane, troveremo la fede cristiana assolutamente precisa nelle sue affermazioni e nella sua pratica. Cristo ha vinto la morte, non solo reprimendone i misfatti, ma capovolgendo il suo pungiglione. In virtù della resurrezione non v'è nulla che necessariamente uccida, ma tutto è in grado di diventare sulle nostre vite il contatto benedetto delle divine mani, il benefico influsso della volontà di Dio. In ogni istante, per quanto compromessa dalle nostre colpe o per quanto disperata a causa delle circostanze sia la nostra situazione, noi possiamo, con un indirizzo totalmente nuovo, riordinare il mondo attorno a noi e riprendere in senso favorevole il corso della nostra vita. Ma anche in questo caso, come quando si è trattato di salvare il valore dello sforzo umano, la nostra mente vuol giustificare a se stessa le proprie speranze, al fine di meglio abbandonarvisi. Questa ricerca è tanto più necessaria in quanto l'atteggiamento cristiano di fronte al male si presta a temibili equivoci. Tenete presente che questo benedetto problema del male salta fuori a ogni piè sospinto in tutti gli incontri che noi facciamo. C'è sempre una domanda: ma il problema del male? E Teilhard qualcosa comincia a dire. Questa ricerca è tanto più necessaria in quanto l'atteggiamento cristiano di fronte al male si presta a temibili equivoci. Un'errata interpretazione della rassegnazione cristiana, assieme a un errato concetto del distacco cristiano, sono la fonte principale delle antipatie che fanno così sinceramente detestare il Vangelo a un buon numero di gentili. Chiediamoci come e a quali condizioni le nostre morti apparenti, le scorie cioè della nostra esistenza, possano essere integrate nell'attuazione attorno a noi del regno dei cieli e dell'ambiente divino. A tale scopo sarà utile distinguere mentalmente due fasi e due tempi nel processo che giunge alla trasfigurazione dei nostri decadimenti. Il primo tempo è quello della lotta contro il male, il secondo è quello della nostra sconfitta e della sua trasfigurazione. Credo che sia chiaro in quello che dice. Io vorrei soltanto riprendere una cosa che aveva detto prima. Diceva che la morte è il compendio, la consumazione di tutte le nostre diminuzioni, il male fisico ma anche il male morale, poiché la pluralità disordinata, fonte di ogni urto e corruzione, è generata nella società in noi stessa dal cattivo uso della nostra libertà. Allora, a proposito del cattivo uso della libertà, a me piacerebbe dire che la libertà non è fare ciò che si vuole, perché questo è egoismo, che sconfina nell'egocentrismo. Non è la libertà un qualcosa che finisce dove comincia la libertà degli altri, perché questa è indifferenza. La libertà è un gesto d'amore che sorge dall'accoglienza e dalla condivisione. Questo è cristiano, perché se io mi apro con le energie di amore che ci sono intorno a noi, usandole, se mi apro, sono in grado di accogliere Dio che viene da me e sono in grado di essere trasfigurato, di essere trasformato. E allora la mia vita diventa una vita più compiuta, una vita che non teme il male fisico. Probabilmente teme molto meno il male morale, perché diventa una vita compensata al suo interno. Ma c'è bisogno di accoglienza. E poi c'è bisogno di condividere con gli altri. Perché io mi sento libero, non se sono chiuso nel mio orticello dove posso fare quello che voglio, perché alla fine mi sento morire in quell'orticello lì. Io sono libero se vengo accolto dagli altri e quindi se posso esprimermi, se posso fare dono di me, la condivisione, l'accoglienza. E poi dice: chiediamoci a quali condizioni le nostre morti apparenti, le scorie cioè della nostra esistenza, possano essere integrate nell'attuazione attorno a noi del regno dei cieli e dell'ambiente divino. Riprendiamo Emily Dickinson. Se vi ricordate, una volta passata vi avevo stroncati con questa poesia terribile. E avevo concluso così perché parlavamo della bellezza delle attività, ma perché c'è l'alter ego, cioè ci sono le passività, c'è il male, c'è la disperazione. Ma Emily Dickinson ci dice qualcosa, parlandoci di ciò che manca, ci invita a riappropriarci di ciò che abbiamo lasciato. Rileggo la poesia. Perché gli spettri ti possiedano, non c'è bisogno di una stanza, la camera degli spettri. Non c'è bisogno di essere una casa. La mente ha corridoi che vanno oltre lo spazio materiale. Assai più sicuro un incontro a mezzanotte con un fantasma esterno, piuttosto che con il suo riscontro interiore, quell'ospite più freddo. Assai più sicuro attraversare al galoppo un'abbazia rincorsi dalle pietre, piuttosto che incontrare disarmati in solitudine il proprio io. L'io che si nasconde dietro l'io. Una scossa ben più terrorizzante di un assassino in agguato nella propria casa. Il corpo prende a prestito una rivoltella, spranga la porta senza accorgersi di uno spettro più altero o peggio. L'io che si nasconde dietro il proprio io. Noi ci nascondiamo dietro il nostro dito e poi diciamo che siamo perseguitati dal male e ci chiediamo perché Dio consente di essere perseguitati dal male, a noi che non esistiamo, perché ci siamo nascosti dietro il ditino del nostro io, evitando di esprimere se stessi, noi stessi, ed evitando di costruire la nostra crescita, evitando di utilizzare quel coraggio che fa scomparire la paura, quel coraggio che ti permette di diventare una persona cosciente intera di sé, una persona a fuoco, una persona centrata, e quindi una persona che ha la forza di fare l'accoglienza e la condivisione. Allora, nel momento in cui noi abbiamo questa forza qui, gli spettri interiori, che sono ben peggio di quelli esteriori, si sciolgono, diventano delle cose molto più dominabili. E il male si scioglie con questi spettri. Per cui anche il male fisico viene vissuto con una speranza e con una leggerezza diversi dal male fisico che ha raggiunto le persone disperate, perché si sono nascosti dietro il loro io. E quando l'io che serve da paravento è messo in crisi e in discussione dalla malattia, dalla sofferenza esterna, perché muoiono i tuoi cari, perché ci sono situazioni, quando quell'io lì crolla, non ho più ripari ed esco fuori io che mi ero nascosto, e nel momento in cui mi sono nascosto è perché riconoscevo di essere nulla e ho messo davanti un'immagine soltanto che a sua volta per eventi esterni si è frantumata. Allora viva il suicidio, perché si è frantumata la mia immagine, io non esisto. E cosa ci sta a fare questo fantaccino di corpo che si muove senza senso per le vie del mondo? È bene che scompaia anche lui. Ma la colpa di questa scomparsa è Dio. È il problema del male. È Dio che lascia il male in mezzo a noi. Non siamo mai noi che la smettiamo di nasconderci e che prendiamo in mano le nostre responsabilità. La fedeltà a quel cammino di milioni di anni che ha portato all'emergere in noi della consapevolezza. Noi continuiamo a rimuovere questa consapevolezza e non accediamo né alla conoscenza né alla spiritualità, e quindi non riusciamo ad aprirci a Dio. Dio ci attrae a Lui, non ci ha dato il male. Il male non può venire da Dio, che è il Dio dell'amore. Il male viene dalla terra. Viene dalla terra che è angosciata di quello che è emerso e non vorrebbe mettersi lì a gestirlo, preferisce l'alienazione. Ma nell'alienazione, ritorniamo al discorso di prima, fino a togliere dall'imbarazzo anche il corpo. Allora Dickinson ci dice che, al contrario di quelli che sono gli spettri, noi dobbiamo prenderci in mano la nostra responsabilità, essere noi stessi fino in fondo e agire tutte le nostre potenzialità. Allora la relazione con Dio è una cosa diversa. Il problema del male non esiste se noi facciamo un certo cammino. Quella persona che io ho conosciuto, mi pare 84 anni, chi lo sa che cosa le capiterà? Magari gli verrà fuori un tumore. Magari non morirà di infarto, magari dovrà soffrire per morire fisicamente. Ma lei sta già vivendo di là, nella pienezza della sua consapevolezza. Lei è già su un altro cammino. È un incidente di percorso la malattia che avrà, ma la vivrà sicuramente in un modo molto più sereno. Ma se io non ho cominciato il mio cammino di resurrezione, la malattia è disperazione, perché io ho soltanto le buone funzionalità del mio corpo che mi permettono di essere un galletto, ma quando il mio corpo comincia a cedere, allora la mia energia sembra finita e comincio a pensare al male. Muore mio figlio e io in sede di funerale dico, l'abbiamo sentito anche alla televisione, Gesù Cristo questo non me lo doveva fare, adesso io smetto di credere in lui. È terribile. È una persona che non ha mai capito nulla e che si è andata a prendere un totem. Poteva prendersi un'assicurazione sulla vita, forse almeno gli dava dei soldi, era meglio. Non ha capito qual era la sequela di Cristo, non ha capito che cosa le veniva chiesto, non ha capito cos'era la resurrezione e il suo dolore è diventato disperato, al punto da mollare l'unica via di salvezza che comunque le viene offerta. Allora è importante vincere quello spettro interiore e camminare sulla strada di coscientizzazione che il Vangelo ci chiede a ogni piede spinto. La cacciata dei mercanti dal Tempio, le accuse ai farisei, è la cacciata dell'alienazione, è la cacciata delle sovrastrutture, è la cacciata dell'inconsistenza dell'ordinario quotidiano. Per dire, andate nel Tempio, ma per incontrare Dio. Io mi ripeto un poco, sono un po' noioso su queste cose, ma andate nel Tempio per fare silenzio. Non per stare zitti, per fare silenzio, per eliminare il rumore interiore, in maniera da poter ascoltare il soffio dello Spirito, questa brezza sottile, e quindi entrare in relazione con Lui e contemplarlo. E allora avere una visione mistica, se si è fatto un atto di fede, o laicamente avere una visione larga della realtà per poter intervenire nella comunione degli uomini. Ma questo è il nostro compito, è questo che viene sollecitato da Gesù quando caccia la gente dal Tempio, quando caccia la confusione dal Tempio, quando caccia l'omogeneo disordinato dal Tempio. E quindi è quando dice ai farisei: smettetela di nascondere il vostro io dietro il vostro io. Siate autentici. Allora, se si comincia a leggere il Vangelo in questa maniera qui, probabilmente si inizia la divinizzazione delle passività. Però sentiamo della lotta di Dio contro il male. Il cristiano quando soffre dice: Dio mi ha toccato. Affermazione perfettamente vera, ma essa compendia nella sua semplicità una serie complessa di operazioni al termine delle quali soltanto ha il diritto di essere pronunciata. Cercando di distinguere nella storia dei nostri incontri col male, quelli che gli scolastici chiamano istanti di natura, bisogna dire al contrario fin dall'inizio: Dio desidera liberarmi da questo decadimento. Dio vuole che io lo aiuti ad allontanare da me questo calice. Non posso continuare a nascondermi dietro me stesso, ci va responsabilità. Dio vuole che io lo aiuti ad allontanare da me questo calice. Lottare contro il male, ridurre al minimo il male, anche quello semplicemente fisico che ci minaccia, ecco indubbiamente il primo atto del Padre nostro che sta nei cieli. Se le cose stessero diversamente, non potremmo certamente concepirlo e ancor meno amarlo. Sì, è una prospettiva esatta e rigorosamente evangelica delle cose rappresentarsi la provvidenza come attenta di epoca in epoca a risparmiare ferite al mondo e a medicarne le piaghe. È veramente Dio che suscita lungo i secoli, conformemente al ritmo generale del progresso, i grandi benefattori e i grandi medici. E io vorrei dire le grandi persone che stanno dentro la Chiesa, perché è vero che la Chiesa ha fatto degli errori, è vero che la Chiesa gestisce le ritualità, è vero che la Chiesa gestisce delle superficialità, ma è vero che la Chiesa è custode del fuoco del Vangelo e dello Spirito che fluisce, dello Spirito con la S maiuscola, quello che fluisce in essa e che fa sì che gli inferi non prevarranno mai su di essa. E la Chiesa è custode di tutte queste cose. E noi sappiamo che tante persone, lasciamo perdere i grandi santi, ma tante persone nella Chiesa che hanno dedicato la loro vita alla Chiesa, nell'ordinario quotidiano della vita nella Chiesa, sono delle persone profetiche che fanno grandi cose. E quindi dobbiamo sempre soppesare bene le istituzioni e quello che tirano fuori. Allora, è veramente Dio che suscita lungo i secoli, conformemente al ritmo generale del progresso, i grandi benefattori, i grandi medici e, diciamo, i grandi presbiteri. È proprio Lui ad animare, persino nei più miscredenti, la ricerca di tutto ciò che allevia e di tutto ciò che guarisce. Gli uomini non riconoscono forse istintivamente questa divina presenza. Proprio loro, i cui odi si placano e le cui obiezioni si smorzano ai piedi di ogni liberatore del loro corpo, del loro spirito, non vi è dubbio alcuno. Al primo avvicinarsi delle forze di diminuzione non sapremmo trovare Dio se non detestando ciò che si abbatte su di noi e facendo tutto il possibile per evitarlo. In quel momento, quanto più respingeremo la sofferenza con tutto il cuore, con tutte le forze, tanto più aderiremo al cuore e all'azione di Dio. Io personalmente credo che una delle grandi forze del cristianesimo sia quella di trasformare la sofferenza in amore. E questo è un grande dono che può fare il cristianesimo, è un grande impegno, ma è proprio una grande risorsa che come cristiani abbiamo. Bisogna coltivarla. La nostra apparente sconfitta è la sua trasfigurazione. Con Dio quale alleato, noi siamo sicuri di salvare sempre la nostra anima. Però nulla ci garantisce, lo sappiamo sin troppo bene, che eviteremo sempre il dolore, e neppure certe sconfitte interiori che possono darci l'impressione di aver sciupato la nostra vita. Tutti comunque invecchiamo e tutti moriremo. Ciò significa che presto o tardi, per quanto valida sia la nostra resistenza, sentiremo la morsa delle forze negative contro cui lottavamo. Queste forze negative prenderanno poco a poco il sopravvento sulle nostre energie vitali e ci stenderanno a terra, fisicamente vinti. Se Dio combatte con noi, come possiamo essere sopraffatti? Oppure, che cosa significa questa nostra sconfitta? Continua Teia. Il problema del male. La conciliazione, cioè, dei nostri decadimenti, anche solo fisici, con la bontà e la potenza creatrici, rimarrà sempre per la nostra mente e per il nostro cuore uno dei misteri più conturbanti dell'universo. Per essere compresi i dolori della creatura, come pure la pena del dannato, presupporrebbero da parte nostra un apprezzamento della natura e del valore dell'essere partecipato, che non possiamo avere in mancanza di un termine di paragone. Pertanto, intravediamo questo. Da un lato, l'impresa divina che consiste nell'unire intimamente a sé degli esseri creati, presuppone in questi una lenta preparazione, durante la quale già esistenti, ma non ancora compiuti, non possono per natura sfuggire ai rischi che implica l'imperfetta organizzazione del molteplice in essi e attorno ad essi. D'altro lato, poiché la vittoria definitiva del bene sul male non può compiersi che nell'organizzazione totale del mondo, le nostre vite individuali, infinitamente brevi, non potrebbero godere quaggiù dell'accesso alla terra promessa. Siamo come quei soldati che cadono nel corso dell'assalto da cui sortirà la pace. Dio non è dunque vinto in un primo tempo dalla nostra sconfitta, poiché se apparentemente ciascuno di noi soccombe, il mondo in cui rivivremo trionfa attraverso le nostre morti. Ma questo primo aspetto della vittoria di Dio, sufficiente per riconfermare l'onnipotenza del suo braccio, viene completato da un'altra manifestazione, forse più diretta e comunque più immediatamente tangibile per ciascuno di noi, del suo universale dominio. Proprio in virtù delle sue perfezioni, Dio non può evitare gli elementi di un mondo in via di sviluppo, o perlomeno in risalita dopo una caduta, gli urti e le diminuzioni anche morali. Orbene, egli avrà la sua rivalsa col far concorrere al superiore bene dei suoi fedeli lo stesso male che lo stato attuale della creazione non gli permette di eliminare subito. Simile ad un artista capace di trarre profitto da un difetto o da una impurità della pietra che sta scolpendo o del bronzo che sta fondendo per ottenere linee più squisite o un suono più bello, Dio, purché ci affidiamo amorevolmente a Lui e senza allontanare da noi le morti parziali nella morte finale, le trasfigura integrandole in un piano migliore. E a tale trasformazione possono partecipare non solo i nostri mali inevitabili, ma le nostre stesse colpe, persino le più volontarie, purché le deploriamo. Per coloro che cercano Dio, non tutto è immediatamente buono, ma tutto può diventarlo. Tutte le cose sono convertite in bene. Noi, dice tra le righe Teilhard, viviamo in un mondo limitato, in un mondo particolare, perché il molteplice, cioè gli elementi sparsi che sono presenti sulla Terra, vengono organizzate da una norma strutturale che è presente nel DNA delle persone, in una cellula vivente, in un organismo vivente. Ma questo organismo vivente è sottoposto in continuazione alla sua degradazione. E tanto è vero che il nostro corpo rinnova continuamente le cellule che lo compongono. E quindi noi oggi non siamo più quello che eravamo 5 anni fa, o 10, o 50, o... Siamo degli esseri completamente nuovi perché le cellule sono completamente cambiate. Questo per contrastare la degradazione naturale che è presente in qualsiasi realtà della Terra e dell'universo. Pensate alla frana di Courmayeur. Lo dico perché ci stanno riempendo la testa, no? I mass media. Beh, non poteva continuare a stare lì? Sono rocce. No, cascano. Si degradano. Ci sono queste forze di gravità che, no? Allora, magari un uomo, magari una coscienza, va lì e ricostruisce la montagna, posto che sia possibile. Questo ci dice anche che la consapevolezza, la coscienza, è in grado di ovviare al male, perché io posso ricostruire là dove si è degradato e posso esprimere della bellezza, no? Pensiamo sempre a queste cose. Quindi noi siamo in trasformazione e siamo in divenire e dobbiamo prendere atto però che abbiamo questa grande forza interiore, torno a ripetere, che è la coscienza, che è il pensiero riflesso, che ci permettono di contrastare gli effetti di degradazione, a patto che noi ampliamo le possibilità che abbiamo al nostro interno e che quindi pratichiamo questo cammino di ampliamento della consapevolezza e della spiritualità. Se noi invece rinunciamo a queste cose, rinunciamo a questa fedeltà a noi stessi, inevitabilmente cadiamo nel degrado. Cadiamo nel degrado che prima è psichico, ma poi diventa fisico. Mi spiace fare questi esempi, però purtroppo stiamo parlando di male. Io conoscevo una persona che aveva qualche problema, insomma, di nevrosi, caratteriale, era un po' seguito dai servizi sul territorio, queste cose qui. Ma a un certo punto si è data per sconfitta e ha cominciato a degradare psichicamente. Degradando psichicamente, nonostante gli psicofarmaci, queste cose qui, io ho visto una persona più alta di me, più ben messa di me, diventare un corpicino che avrà perso più della metà del suo peso, perché la mente non funzionava più. E il corpo, piano piano, si è degradato pure lui. E alla fine, tristemente, è finito con un salto dal quarto piano, perché poi si casca lì. Ma io ho visto fisicamente la degradazione di questa persona. Gli è entrato il male dentro, il male di vivere, la fatica di vivere, la fatica di vivere una condizione ormai insopportabile, come quell'altra persona che per un tumore alle ossa aveva perso quasi 30 centimetri della sua altezza, perché era piegata, tenuta in piedi soltanto più da un busto, e ha perso la speranza in sé e la voglia di vivere. Allora, molto fa la nostra mente, e è la nostra mente che muove il nostro corpo, ma è la consapevolezza che dice alla mente come muovere il corpo, ed è lo spirito che dà alla consapevolezza la forza di muovere la mente e il corpo. Se noi perdiamo la capacità di agire, questa qualità nostra interna, che ci rende capaci di farci attrarre da Dio, di subire per certi versi Dio, come diceva Teilhard, la nostra diventa una vita molto difficile. Diventa una vita estremamente semplice, fino a franare nella semplificazione. E dopo la semplificazione c'è il nulla. E invece noi dobbiamo fare questo sforzo di saper gestire la nostra vita, che è complessa, non complicata, è complessa, per renderla leggera. E allora si va in alto con la leggerezza e si vive veramente bene. Ma ci vuole, come sempre, il nostro lavoro. Che sarebbe sufficiente? Forse no. Ma abbiamo l'annuncio. Io sono con voi. E allora questa è una grande speranza, per cui possiamo lavorare per la leggerezza della nostra vita. In base a quale processo, attraverso quali fasi, Dio opera questa meravigliosa trasformazione delle nostre morti in una vita migliore? Per analogia con quanto noi stessi sappiamo realizzare e riflettendo su quelli che sono sempre stati l'atteggiamento e l'insegnamento pratico della Chiesa di fronte alla sofferenza umana, è permesso tentare qualche congettura. La provvidenza converte per i suoi credenti, e beh, qui è il luogo deputato a fare questo discorso, la provvidenza converte per i suoi credenti il male in bene secondo tre modalità principali, potremmo dire. Talvolta la sconfitta che subiamo farà deviare la nostra attività verso oggetti o verso contesti più favorevoli, quantunque sempre situati nel piano della riuscita umana da noi ricercata. È il caso di Giobbe, la cui nuova fortuna superò l'antica. È simbolico, è significativo. Giobbe ha perso tutti i beni materiali, ha perso tutte le cose che hanno a che fare con l'ambito biologico, ma ha guadagnato le cose che hanno a che fare con l'ambito spirituale, molto più grande. È il caso di Giobbe, la cui nuova fortuna superò l'antica. Altre volte, anzi più spesso, la perdita che ci affligge ci costringerà a cercare in una sfera meno materiale, al riparo dai tarli e dalla ruggine, la soddisfazione dei nostri desideri frustrati. La storia dei santi, e più generalmente quella di tutti i personaggi eminenti per intelligenza e bontà, e zeppa di quei casi in cui vediamo l'uomo uscire migliorato, temprato, rinnovato da una prova o persino da una caduta, che sembravano doverlo diminuire o abbattere per sempre. In tali casi il fallimento svolge la funzione del timone di profondità per l'aereo, oppure, se si preferisce, del potatoio per la pianta. Incanala la nostra linfa interiore, libera le componenti più pure del nostro essere, tanto da farci germogliare più in alto e più diritto. Il decadimento, anche morale, si trasforma così in un successo, per quanto spirituale sia, rimane ancora sperimentalmente percepito. E la leggerezza di cui vi parlavo prima, la leggerezza di vita. Di fronte a Sant'Agostino, a Santa Maddalena o a Santa Liduina, nessuno esita a pensare felice dolore o felice colpa. Di modo che sino a questo punto riusciamo ancora a capire la provvidenza. Felice colpa, sapete tutti che fa riferimento al peccato originale. Meno male che c'è stata quella colpa, così Dio è venuto. Ma esistono casi più difficili, e sono proprio quelli più frequenti, in cui la nostra saggezza rimane interamente sconcertata. Di sovente osserviamo, intorno a noi, certe diminuzioni che nessun vantaggio in nessun campo percettibile sembra compensare. Scomparse premature, stupidi incidenti, indebolimenti che intaccano le zone più alte dell'essere, l'Alzheimer. Da singoli colpi l'uomo non si risolleva su alcuna direzione importante, ma scompare o rimane penosamente danneggiato. Come potrebbero allora queste stesse menomazioni non compensate, che sono la morte in ciò che essa ha di prettamente mortale, diventare un bene per noi? È proprio qui che si manifesta, nel campo delle nostre diminuzioni, il terzo modo d'agire della provvidenza, quello più efficace e più santificante. Dio aveva già trasfigurato le nostre sofferenze, facendole concorrere al nostro compimento tangibile. Tra le sue mani, le forze di diminuzione erano diventate in modo percettibile lo strumento che taglia, scolpisce, leviga in noi la pietra destinata a occupare un posto preciso nella Gerusalemme celeste. Egli farà ancor meglio, poiché per effetto della sua onnipotenza che incide sulla nostra fede, gli eventi che si manifestano nell'esperienza della nostra vita come pure scorie diverranno un fattore immediato dell'unione che noi bramiamo di stabilire con Lui. Unirsi vuol dire in ogni caso emigrare e morire parzialmente nell'essere amato. Ma se com'è nostra convinzione un tale annichilimento dell'altro deve essere tanto più completo quanto più grande di noi è colui al quale ci uniamo, quale strazio non sarà forse necessario al nostro passaggio in Dio? Certamente l'eliminazione progressiva del nostro egoismo, mediante l'ampliamento delle prospettive umane, congiunta alla graduale spiritualizzazione dei nostri gusti, delle nostre ambizioni, per effetto di certe delusioni, sono forme assai reali dell'estasi che deve toglierci a noi stessi per subordinarci a Dio. È quello che vi dicevo prima, io sono più di là che di qua, ma è sanissima questa persona. Non è che sta morendo, no. Gode di perfetta salute e di piene capacità mentali, ma io sono più di là che di qua. E questa forma di estasi, no? Che come diceva Teilhard, sono forme assai reali dell'estasi che deve toglierci a noi stessi per subordinarci a Dio. E già, perché l'uomo è una soglia che bisogna saper raggiungere e riuscire a passare. Noi ci trasformiamo, l'abbiamo detto prima, di anno in anno, le nostre cellule sono sempre diverse, sono sempre nuove, non siamo mai uguali a noi stessi. Allora dovremmo capire che anche la nostra interiorità non può essere mai uguale a se stessa. La nostra interiorità è bella, è buona, se, per usare il solito termine provocatorio, se la nostra interiorità falsifica la nostra interiorità precedente, la nostra interiorità attuale è bella ed è buona, perché sta crescendo, perché è più ampia, più grande di quella che avevamo. E allora, dice nell'inno all'amore San Paolo, prima pensavo come un bambino, ma oggi che sono un uomo, penso da uomo. E quello che pensavo da bambino mi fa sorridere. Stessa cosa per il cammino spirituale. Quindi se il cammino spirituale è in divenire, piano piano mi porta a questa estasi. È quello che abbiamo detto fin dall'inizio, no? Il silenzio, la contemplazione, lo spirito. Allora il transito ha un dolore che è fisico, che è umano, ma non è un dolore disperato. Allora l'Alzheimer è un arrivederci, è un corpo che vive ancora in maniera disordinata, ma ormai la persona è passata di là, ha iniziato una nuova vita e purtroppo il nostro cervello con la sostanza amiloide piano piano si disfa. come si disfano altri organi, magari. Fin quando finisce. Ma non è l'assenza di coscienza dell'Alzheimer che dice che quell'uomo lì è finito, è scomparso, non esiste più, non ha più speranze. Quell'uomo lì si è fatto una vita piena, intensa, vera, è già passato, ha già passato la soglia di sé, è più di là che di qua. L'essere più di là che di qua è un'operazione di consapevolezza piena, eh? Non è un'operazione magica, non è un'operazione di dissociazione. La si fa, il mistico è uno che agisce una consapevolezza piena, è un atto vero, autentico. Dunque. Vabbè, adesso non volevo ripetere delle cose. Vabbè. In sé la morte è un'incurabile debolezza degli esseri corporei, complicata nel nostro mondo dalle conseguenze di una colpa originale, che a me piacerebbe identificare nella poesia della Dickinson. La volontà di nascondersi dietro se stessi. Questa può essere la colpa originaria. È il modello e la sintesi di quelle forze negative contro cui dobbiamo lottare senza poterci aspettare dal combattimento una vittoria personale diretta e immediata. Ebbene, il grande trionfo del Creatore, del Redentore, consiste per le nostre prospettive cristiane nell'aver trasformato in fattore essenziale vivificante ciò che in sé è una forza universale di indebolimento e di distruzione. Quello che vi dicevo prima, no? La trasformazione della sofferenza in amore, questa energia vivificante. Dio, il vivente, il Dio d'amore è il vivente, senza causa originale. Proprio per penetrare definitivamente in noi, Dio deve in qualche modo scavare in noi, crearvi un vuoto, farsi un posto. Per poterci assimilare, deve rimaneggiare, rifondere, spezzare le molecole del nostro essere. La morte è incaricata di praticare nel profondo di noi stessi il varco necessario. Essa ci farà subire l'attesa dissociazione, ci porterà allo stato organico richiesto perché si precipiti su di noi il fuoco divino. In questo modo, il suo nefasto potere di decomposizione e di dissolvimento verrà captato per la più sublime operazione della vita. Ciò che per natura era vuoto, lacuna, ritorno alla pluralità, può diventare in ogni esistenza umana pienezza e unità in Dio. La comunione dunque mediante la diminuzione. Questa è una di quelle preghiere che vi dicevo prima e quindi viene letta in un certo modo. Dice Teilhard, mio Dio, mi era dolce, in seno allo sforzo, sentire che sviluppandomi aumentavo la tua presa di possesso su di me. Mi era pure dolce, sotto la spinta interiore della vita o nel gioco favorevole degli eventi, abbandonarmi alla tua provvidenza. Fa che dopo aver scoperto la gioia di utilizzare ogni forma di crescita per farti o per lasciarti crescere in me, io acceda senza sgomento all'ultima fase della comunione che ti possiederò declinando in te, in cui ti possiederò declinando in te. Dopo averti scoperto come colui che è un più me stesso, fa che io sappia pure riconoscerti, venuta la mia ora, sotto le apparenze di ogni forza estranea o nemica che sembrerà volermi distruggere o soppiantare. Quando sul mio corpo e ben maggiormente sul mio spirito comincerà a incidere il logorio dell'età, quando su di me piomberà dall'esterno o nascerà in me dall'interno il male che fa declinare o che rapisce, nell'istante doloroso in cui tutto d'un tratto mi accorgerò di essere malato o di invecchiare, e soprattutto in quel momento estremo in cui mi sentirò sfuggire a me stesso, assolutamente passivo tra le mani delle grandi forze ignote che mi hanno formato, in tutte quelle ore cupe, concedimi, mio Dio, di comprendere che sei tu, purché la mia fede sia abbastanza grande, colui che dischiude dolorosamente le fibre del mio essere per penetrare sin nel cuore della mia sostanza e per rapirmi in te. Sì, più nel profondo della mia carne il male è radicato e incurabile, e più puoi essere tu stesso che ospito, quale principio amorevole, attivo, di purificazione e di distacco. Tanto più l'avvenire mi si apre dinanzi come una vertiginosa voragine o un passaggio oscuro, quanto più se mi ci si avventuro sulla tua parola posso aver fiducia di perdermi o di inabissarmi in te, di essere assimilato nel tuo corpo, Gesù. O energia del mio Signore, forza irresistibile e vivente, poiché di noi due sei tu infinitamente il più forte, tocca a te il compito di ardermi in quella unione che deve fonderci insieme. Concedimi allora qualche cosa di ancor più prezioso della grazia che ti chiedono i tuoi fedeli. Non basta morire comunicandomi. Insegnami a comunicarmi morendo. Beh, se cominciate ad avere qualche domanda.
In una sua preghiera si augurava di morire a Pasqua.
Sì.
È morto Pasqua.
È morto Pasqua, il giorno della risurrezione.
E cioè era passato di là già.
Era passato. Proprio così.
Lo sapeva.
Lo sapeva, ha costruito la sua. Sì, perché in realtà questa cosa lui l'ha detta a una cena all'ambasciata francese che c'è stata nel mese di marzo, qualcosa del genere. Lui è morto il 10 aprile e durante quella cena c'erano i suoi nipoti e i suoi nipoti, così parlando, ha detto questa cosa. Certo che se dovessi morire, mi piacerebbe morire il giorno di Pasqua. E al pomeriggio, perché al mattino della messa, E poi è andato un ricevimento a casa di una signora così e nel pomeriggio.
Queste persone andrebbero santificate. non per quelle dei miracoli e delle cose.
Sì.
No, lui era già di là.
Era già di là. E la grande conclusione è proprio: insegnami a comunicarmi morendo. La morte non è più disperata, ma è il momento del passaggio di soglia, e l'attraversare una soglia, entrare in un mondo incommensurabile. Se non avete domande, avete ancora un briciolo di pazienza. Vi leggo le ultime due pagine con cui si conclude effettivamente questa prima parte del saggio. Dice il quarto capitolo, la vera rassegnazione. L'analisi che abbiamo fatto in precedenza, analisi in cui abbiamo tentato di distinguere attraverso quali fasi si possono divinizzare le nostre diminuzioni, ci ha reso possibile giustificare a noi stessi l'espressione tanto cara a tutti i cristiani che soffrono: Dio mi ha toccato, Dio me l'ha tolto, sia fatta la sua volontà. Essa ci ha aiutati a comprendere come, sotto i mali che ci corrompono all'interno o gli urti che ci spezzano dal di fuori, potevano ricomparire più operanti e penetranti che mai le due mani di Dio. La stessa analisi porta a un altro risultato quasi altrettanto prezioso. Conformemente a quanto abbiamo preannunciato, essa mette in grado noi cristiani di giustificare davanti agli altri uomini la legittimità e il valore umano della rassegnazione. La rassegnazione cristiana è sinceramente considerata e biasimata da molte oneste persone come uno degli elementi più pericolosamente soporiferi dell'oppio religioso. Dopo il disprezzo della terra, l'atteggiamento che con maggior rancore si rimprovera al Vangelo è quello di aver diffuso la passività di fronte al male, passività che può giungere sino al culto perverso della diminuzione e della sofferenza. Qui facevo riferimento ovviamente a dei fatti politici, no? Perché c'è il male fisico, c'è il male morale, ma c'è il male sociale. Per usare una parola abusata in altri tempi, ma comunque sempre d'attualità, gli sfruttati, questi ci sono sempre. E dire ti sfruttano, rassegnati, che poi tanto, questo diventa il vecchio oppio dei popoli. Lo dicevamo dianzi a proposito del falso distacco. Una simile accusa, quella dell'oppio religioso, oppure soltanto tale sospetto, sono in questo momento ostacoli alla conversione del mondo, assai più efficaci di tutte le obiezioni elaborate dalla scienza o dalla filosofia. Una religione ritenuta inferiore al nostro ideale umano è una religione perduta, qualunque siano i prodigi che l'accompagnano. È dunque di somma importanza per il cristiano intendere e vivere la sottomissione alla volontà di Dio nel senso attivo, l'unico ortodosso che abbiamo testé ricordato. No, per praticare integralmente la perfezione del proprio cristianesimo, il cristiano non deve disertare di fronte al dovere della resistenza al male. Invece, in un primo tempo abbiamo visto, egli deve lottare sinceramente e con tutte le proprie forze in unione con la capacità creatrice del mondo. Faccio un piccolo riferimento. Abbiamo letto e visto l'unione creatrice, cioè quando due monadi si uniscono a formare una diade, quella diade diventa creativa. Quando tante monadi si uniscono insieme, monadi vuol dire interezza di sé, allora la società diventa creativa. Quando invece prevale l'alienazione, quando l'elemento umano viene considerato merce o materia, la società poco per volta si disgrega. Abbiamo visto che il cristiano deve lottare sinceramente con tutte le proprie forze in unione con la capacità creatrice del mondo affinché ogni male receda, affinché nulla declini né in lui né attorno a lui. In questa prima fase il credente è alleato convinto di tutti coloro che pensano che l'umanità avrà successo solo alla condizione di andare faticosamente sino all'estremo limite di se stessa. Come dicevamo parlando dello sviluppo umano, egli si trova persino più vincolato, il cristiano, di ogni altra persona alla grandezza di questo compito, poiché ai suoi occhi la vittoria umana sulle diminuzioni, anche fisiche e naturali del mondo, condiziona in parte il compimento e la consumazione di quella ben precisa realtà, con la R maiuscola, che egli adora. Finché la resistenza rimane possibile, egli, figlio del cielo, diverrà perciò inflessibile quanto i più terrestri figli del mondo, contro tutto ciò che merita di essere scartato o distrutto. Venga allora per lui la sconfitta, quella sconfitta personale che nessun essere umano può sperare di evitare nel suo breve corpo a corpo individuale, con energie il cui ordine di grandezza e di evoluzione è quello universale. Come il vinto eroe pagano, egli non allenterà ancora la sua resistenza interiore. Soffocato, rintuzzato, il suo sforzo rimarrà teso. L'attenzione verso, l'anelito a. Quando si perdono queste cose qui, l'uomo comincia a morire. In qualsiasi età della vita, l'attenzione verso l'ulteriore, l'anelito spirituale, sono ciò che tengono vivi. E sono ciò che continuano a farci crescere, ad allargarci degli orizzonti. Dunque, soffocato, rintuzzato, il suo sforzo rimarrà teso, ma in quel momento, per compensare e dominare la morte ormai vicina, invece di avere solo la cupa e problematica consolazione dello stoicismo, in fondo al quale, se lo si analizzasse bene, si riscontrerebbe probabilmente quale ultimo principio di bellezza e di consistenza una fede disperata nel valore del sacrificio, il cristiano vedrà di fronte a sé un nuovo campo di possibilità. Questa forza avversa che lo abbatte e lo disgrega, se egli l'accetta con fede, senza cessare di lottare contro di essa, può diventare per lui un principio amorevole di rinnovamento. Quello che vi dicevo, una delle più grandi forze del cristianesimo è trasformare la sofferenza, la morte, in amore. Che può diventare per lui un principio amorevole di rinnovamento. Sul piano esperienziale tutto è perduto. Ma nel campo chiamato soprannaturale esiste una dimensione in più, la quale permette a Dio di realizzare insensibilmente un misterioso rovesciamento del male in bene. Abbandonando il campo dei successi e delle sconfitte umane, il cristiano accede con uno sforzo di fiducia nel più grande di lui, nell'area delle trasformazioni e degli accrescimenti soprasensibili. La sua rassegnazione non è che uno slancio per trasferire su un piano più elevato il campo della sua attività. Prima in Africa, oggi nella mensa di Vivianizza o nelle mense del Cottolengo, si dà da mangiare alla gente perché possa fare questo percorso, perché abbia il tempo, la capacità, le risorse per fare questo percorso. E quindi si contrasta il male della crisi economica perché la gente possa continuare il proprio cammino spirituale e trasformare la sua sofferenza in amore, in bene, in energia per entrare in relazione con lui, per accogliere. Quanto siamo lontani, cristianamente lontani, da quella troppo giustamente criticata sottomissione alla volontà di Dio, che comporterebbe il rischio di rammollire, di stemperare il bell'acciaio della volontà umana brandita contro tutte le potenze di tenebra e di infiacchimento. Intendiamolo bene e facciamolo intendere. Trovare e compiere la volontà di Dio, anche attraverso il declino e la morte, non è né un fatto immediato né un atteggiamento passivo. Di un male che mi colpisse per mia negligenza, per mia colpa, non avrei il diritto di pensare che è Dio che mi colpisce. La volontà di Dio, nella sua forma subita, io l'incontrerò in ogni momento soltanto all'estremo limite delle mie forze. là dove la mia attività protesa verso il meglio essere, inteso secondo le idee umane consuete, viene continuamente controbilanciata dalle forze avverse che tendono a fermarmi o a rovesciarmi. Se io non faccio tutto ciò che posso per andare avanti o per resistere, non mi trovo nel punto richiesto. Non subisco Dio quanto potrei e quanto Egli stesso lo desidera. Se invece il mio impegno è coraggioso, perseverante, io raggiungo Dio attraverso il male, al di là del male. Io mi stringo a Lui e in quel momento l'ottimum della mia comunione di rassegnazione viene a coincidere necessariamente con il massimo della mia fedeltà al dovere umano. Conclude con quello che dicevamo all'inizio. Io ho delle potenzialità. Se non le agisco, non riesco a raggiungere la rassegnazione all'azione di Dio. Perché per rassegnarmi in Dio, per affidarmi a Dio, per fare sì di subire la sua attrazione, io devo essere un qualcosa che può essere attratto. Se il ghiaccio rimane ghiaccio in montagna, l'acqua non arriverà mai al mare che è il suo attrattore. Il ghiaccio si deve sciogliere, e allora sciogliendosi entra nel bacino d'attrazione e arriva al grande mare. È quello che dobbiamo fare noi. Non possiamo occupare questa posizione algida di durezza, di distacco da tutte le cose, questa libertà che finisce dove comincia quella degli altri, ma dobbiamo scioglierci nell'accoglienza, nella condivisione e quindi nella nostra responsabilità personale ad agire tutte le nostre potenzialità. A quel punto veramente subiamo l'attrazione di Dio, a quel punto ci affidiamo, a quel punto arriviamo alla rassegnazione, che è un termine forse un po' forte, ma che forse ha dei significati solo negativi. Invece rassegnarsi all'azione di Dio è un qualcosa di estremamente positivo, perché ci porta molto più avanti, molto più in là. Quindi Teilhard, sempre nell'ambito del suo discorso, fa un discorso, credo, di grande speranza. E qui nella conclusione dice precisamente a quelle persone: Dio questa non me la doveva fare, che devono un pochino cambiare prospettiva e raggiungere, cercare di raggiungere il massimo della loro fedeltà al dovere umano, che innanzitutto la chiarezza verso se stessi e l'autenticità. Dopodiché il saggio sulla divinizzazione delle passività finisce qui. Quindi se avete domande, se vogliamo parlarne insieme.
A me sembra un bel rovesciamento proprio di una cultura cattolica per centinaia di anni, ma poi forse anche religiosa, veramente non so dirlo, ma c'è un po' anche un rovesciamento dell'istinto, cioè l'uomo lotta fino a che ha una prospettiva, no? Di sopravvivere. Quando non ha la prospettiva molla, cioè nel senso sì. Mentre questo te lo rovescia, cioè ti dice non devi mollare rinunciando, ma mollare affidandoti. E quindi si apre un altro spazio. Non dico questo perché in fondo, cioè, il male fa parte della finitezza, cioè l'universo in quanto finito ha in sé meccanismi di bene e di male, di potenzialità, di fallimento, e quindi io sono sempre rimasto molto scettico nell'idea che il male sia qualcosa che viene da fuori, che dobbiamo subire, cioè il male fa parte di noi Ed è stata questa scissione bene male, anche molto manichea, che poi ci ha fatto perdere di vista, credo, la possibilità di affrontare e di reagire in termini positivi. A me sembra che te a questo punto di difficoltà dell'uomo lo colloca bene. È difficile, perché insomma, non è una persona che scrive facile e insomma, hai bisogno proprio di... Però lui questo lo coglie bene, cioè in fondo lui va a toccare quelli che sono i luoghi comuni, quei sentimenti di fondo che poi ci fanno perdere di vista il percorso che invece lui indica. Li coglie tutti questi punti. Quindi questo passaggio qui è difficile, però mi sembra, lo sento in sintonia con l'idea di finitezza che uno alla fine deve accettare.
Certo.
Perché Auschwitz, perché l'uomo è fatto di bene e di male. Quando il male, cioè quando il terrore prende il sopravvento, si sa dove si comincia. Ecco, però non è che impazzito, perché noi conosciamo adesso questo, ma mi immagino cos'è stata la deportazione del popolo ebraico al suo sterminio, cos'è stato in passato la schiavitù dei neri d'America portati a morire nelle piantagioni o nelle miniere. Cioè, alla fine questo si ripete. Secondo me quello che un'impressione, perché poi trovo Teilhard così interessante, per quanto lo capisca poco, no? Lo trovo interessante perché ti accende, ti tocca nei punti sensibili, ecco, come se avesse la capacità di darti la scossa, poi tu non capisci bene come, però lo fa, perché questo passaggio qui è importante, cioè quando dice, poi chiudo questa riflessione perché è molto confusa, ma quando dice che Dio può arrivare soltanto dove c'è il vuoto, cioè, dice una cosa importante, cioè una persona che si sente piena e autosufficiente non consente, non pensa di aver bisogno, ma non permette, perché ciò che viene da fuori per lui è soltanto una diminuzione, è un pericolo.
Certo.
È un pericolo per lui, no? Se io sto bene, tutto ciò che viene lo vedo con diffidenza. O lo posseggo o ne sono. Invece lui dice no, attenzione, se tu non fai spazio dentro di te, e la morte è il momento, o la malattia possono essere, no? Il momento del massimo vuoto, allora è lì che si innesca questa fusione che altrimenti sarebbe impossibile. Cioè un uomo eterno che non morisse non sarebbe mai disponibile a tutto questo, cioè non avrebbe bisogno di un Dio, non ci sarebbe un Dio.
Certo.
Quindi cioè sono pagine probabilmente poi vanno un po' dirette, rivisitate, vanno lasciate un po' lì,
ci diamo i compiti a casa,
sono di molto difficili, ecco, però questi messaggi rimanda molto chiaramente.
Ma certamente il discorso del limite della fragilità che ci ha fatto Don Paolo, che è un discorso molto importante questo, perché la pienezza, l'autosufficienza conduce veramente alla morte. Noi sappiamo che l'universo morirà per via dell'aumento dell'entropia, quindi tutta l'energia dell'universo si degraderà, a patto che l'universo sia un sistema isolato. Questo dice la fisica. Allora, in ogni sistema isolato, l'entropia porta alla morte termica. Se io sono autosufficiente, sono un sistema isolato. Ma paradossalmente è proprio lì che nasce la fragilità. Perché un sistema isolato è un sistema perfetto. Non ha bisogno di nulla, no? È autosufficiente. Ma nel momento in cui è un sistema perfetto, vuol dire che si è evoluto in relazione al proprio ambiente in una maniera splendida e funziona come un cronometro svizzero. Ma quell'ambiente ormai ristretto, non appena in quell'ambiente viene un piccolo cambiamento, quella perfezione, quella chiusura diventa assolutamente inadeguata e scatta immediatamente il passaggio catastrofico di una soglia critica. E quindi va a carte 48. Invece, nella fragilità, nella sofferenza, finalmente l'uomo capisce che non è autosufficiente. Si può anche capire senza la sofferenza, ma capendo che noi siamo comunque limitati, capiamo di aver bisogno degli altri, capiamo che siamo dei sistemi aperti e non dei sistemi chiusi. Difatti, i sistemi complessi, che sono quelli che sono in grado di resistere alla degradazione naturale, sono dei sistemi aperti e in particolare dei sistemi dissipativi, cioè che consumano l'energia che arriva dall'esterno, la degradano perché l'hanno usata e la dissipano, no? L'energia libera che fluisce in loro. Allora questi sistemi complessi sono aperti e fanno fluire dell'energia, ma guarda caso che non sia che noi stiamo parlando di uomo che si apre a Dio e fa fluire in se stesso l'energia che da Dio viene, e in virtù di questa energia è un sistema aperto che vive. Allora, se io riconosco il mio limite della mia non autosufficienza, divento anche una persona sobria, perché ho bisogno di quello che mi serve per vivere biologicamente, non quello che mi serve per esistere. Torniamo sempre al giovane ricco, alla spogliazione di San Francesco, o a certi intellettuali che, prendendo Teilhard, conoscono per conoscere. Noi abbiamo la conoscenza, da noi promana il sapere. Loro sono intangibili, sono intoccabili, sanno tutto. E la spogliazione da questi atteggiamenti, perché emerga l'essenza più vera dell'uomo. Quindi più l'uomo si spoglia, più si fa il vuoto in sé e più lui è aperto a una relazione evolutiva con Dio. E questo diventa estremamente importante. Per cui l'esperienza del male è un'esperienza di spogliazione. E nel momento in cui io sono spogliato, sono aperto, sono disponibile alla relazione con Dio. E questo mi salva. Perché così c'è detto nel Vangelo, insomma. E quindi certamente quello che dici, sì, è importante. E dell'atteggiamento verso cui bisogna cercare un pochino di lavorare. E quindi torno a ripetere, non più la spiritualità della colpa, ma come Don Paolo ha avuto il pensiero di mettere nel suo ultimo libro, la spiritualità per una spiritualità della consapevolezza. Consapevole del mio limite, non schiacciato dalla mia colpa. È diverso, perché schiacciato dalla sua colpa è il burattino che ha permesso che si rompesse il filo col burattinaio. Noi non siamo dei burattini, e allora dobbiamo agire questa famosa consapevolezza. È proprio un cambiamento epocale, ma il nostro mondo oggigiorno ha bisogno di questo cambiamento epocale. Perché siamo alla soglia di grandi scelte. Non bastano gli 80 euro. Per dire, non bastano dei provvedimenti economici. È una visione nuova che serve. Siamo in una transizione di fase. Nelle teorie della complessità, la transizione di fase rompe un equilibrio, rompe delle simmetrie, no? Azione contro reazione. Io ho messo in piedi tutte le mie simmetrie, sono perfetto e vado avanti benissimo. La transizione di fase rompe queste simmetrie, è una rottura di simmetria. è una rottura di equilibrio ed è un cambio di attrattore. Per cui io che ero perfetto per quell'ambiente, per quell'attrattore, divento imperfetto e inadeguato all'interno della transizione di fase ai nuovi attrattori che si prospettano. Se io nella transizione di fase non sono in grado di scegliere, di decidere, di avere una visione, di avere delle chiavi di lettura, non riesco a far sorgere la complessità, e la complessità sorge sempre sull'orlo del caos. Quindi se noi, con una visione che deriva soltanto da una spiritualità salita alla mistica laica, se noi non riusciamo ad avere questa visione, il rischio è il caos. Non una società più avanzata, più complessa e con degli orizzonti più vasti davanti a sé. Il periodo è difficile e cruciale per questi motivi. Poi ci sono le sofferenze che arrivano dalla mancanza di denaro e da tutto quello che sappiamo tutti i giorni. Ma bisognerebbe cercare di guardare più ampio, più grande, di guardare oltre. Perché noi corriamo dei rischi molto più grandi della mancanza di denaro. E stiamo correndo su una locomotiva che ha perso la cartina, che non ha più semafori, non ha più segnalazioni e non sa bene quale sarà la prossima stazione. Allora dobbiamo chiederci verso quale stazione andiamo. Per andare verso una stazione bisogna fare questo lavoro qui. L'ultimo caos che c'è stato ha procurato 60 milioni di morti. Ma eravamo 2 miliardi e mezzo forse. Adesso siamo 7 miliardi con delle armi che i tedeschi non sono riusciti a sviluppare, perché gli hanno bombardato le fabbriche prima. Le hanno sviluppate gli americani e sappiamo. Quindi il discorso che abbiamo fatto questa sera non è un discorso da spiritualisti campato per aria, è un discorso molto concreto. E purtroppo attraverso questo discorso molto concreto passa molta responsabilità dei cristiani, non che siano responsabili di qualcosa, sono responsabili della fedeltà a quella che è l'essenza umana e a quello che è l'annuncio evangelico. E quindi devono tradurre e fare. Tutti noi, insomma, nel nostro piccolo. Prego.
È la rassegnazione di cui parlava degli altri, no? E anche farsi possedere da Dio, ma lui, essendo un mistico, ha una, no, è difficile capirlo, no? Ci potrebbe essere il rischio che questa rassegnazione per noi non sia poi una, come si dice, andare nel come dire, non faccio niente, tanto è così, andare in uno stoicismo, no? Andare in un, adesso io non riesco a spiegarmi bene, ma adesso lui come mistico ragiona che è difficile starci dietro, come diceva lui prima, per la gente, anche per il cristiano, cosa, no? Questa rassegnazione c'è, visto che uno la prenda come rassegnazione, vabbè, vada come vada, oppure cioè, che non sia attiva, come ho spiegato prima. C'è il rischio di cascare nello stoicismo, nel annullarsi così, senza fare niente, senza. Potrebbe essere così.
Sì, io avevo suscitato una gran bella risata al monastero di San Biagio, perché quel giorno eravamo 6 o 7, queste cose qui, e mi è venuto bene da dire a un certo momento che la salvezza del mondo partiva di lì. E mi sono guardato e ho detto, ma siamo 7 persone, caspita, la salvezza. No, 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 invece la salvezza parte proprio di lì, parte da ognuno di noi. Perché le idee sono, come si usa dire oggi, virali, si diffondono, passano. E c'è una gran sete, una gran fame di idee, di criteri, di divisioni nuove, no? Allora, nel momento in cui io dico, vada come vada, torniamo qui, no? Il corpo prende a prestito una rivoltella, spranga la porta, senza accorgersi di uno spettro più altero, o peggio. Rinuncio a me stesso, quindi nascondo lo spettro che c'è in me, ma ci può essere qualcosa di addirittura peggio degli spettri che ci sono in me. Tu citavi Auschwitz prima, quello è uno spettro ben peggio, perché forse al peggio non c'è limite, ecco. Allora, se si è qui a fare questo cammino di pazienza e di dedizione a leggere Teilhard durante tutto questo anno, non è un conoscere per il conoscere, ma è un conoscere per fedeltà. Ecco, questo dovremmo portarcelo dentro, no? Che noi qui stiamo facendo uno sforzo perché siamo fedeli a milioni di evoluzioni che hanno condotto fino a noi e sentiamo questa responsabilità nei confronti di tutto quello che c'è stato, per fare sì che continui la bellezza che c'è in noi e che si allarghi. E quindi questo è il compito nella vita di ogni giorno che noi abbiamo. E poi il grande mistico. Beh, il grande mistico è una persona che ha fatto un grande affidamento. E qui lo chiama rassegnazione, no? Forse è un termine che andava un po' bene nei suoi tempi, oggi è caduto un po' in disuso, ma parliamo di affidamento con la preghiera, che non è recitare delle formule, ma è dire attraversami. E io mi affido a te. Ritorno a quella parola che Teilhard cita e che io ho un po' ricalcato. Teilhard, oltre alla complessità coscienza, oltre all'ambiente divino, diafania, porta, ci fa capire questa idea, questo concetto dell'attraverso. Cioè noi non facciamo delle esperienze esterne. Se io mi metto a parlare di tecnica alpinistica, descrivo i chiodi, descrivo le vie, descrivo le corde, descrivo i passaggi, ho fatto niente. Se io faccio delle processioni, se io faccio dei riti, se io faccio, ho fatto niente. Ma se comincio a prendere le mie manine e prendo il mio corpo e le appoggio alla roccia, prendo il mio corpo e lo porto a un centimetro dalla roccia, che gli occhi la guardano dentro, e poi comincio a tirarmi su, e poi mi trovo a 100 metri a strapiombo con la strada là sotto da cui sono partito. Se un attraverso quello. E se io partecipo a delle processioni, a dei riti, ma me li faccio attraversare, faccio sì che mi attraversino, allora sto aprendo degli spazi. Ma metto in gioco me stesso. Se io faccio una preghiera chiedendo a Dio di attraversarmi e continuo a bussare alla sua porta con questa idea, può capitare che io mi trovo un giorno sul lavandino mentre sto pelando le patate e che mi sento trasformare da una forza mai più immaginata. Perché Dio ha scelto in quel momento di attraversarmi. E la sua energia è entrata in me e mi ha aperto una luce. Stavo pelando patate. Non ero nella super abbazia con il profumo di storia e di santità. Pelavo patate. Allora, la crescita, la visione mistica viene se noi siamo aperti, se abbiamo una disponibilità, se la chiediamo. E se facciamo questa preghiera, e se pratichiamo la nostra spiritualità, allora Dio viene. Allora questo è affidamento, questo è passività nei suoi confronti, aprire uno spazio per Lui, che non è poi così negativa. Perché se io vado da un amico a chiedergli aiuto, qui sulla terra, domani mattina, dove sappiamo che abbiamo un amico, ci stiamo aprendo a Lui, stiamo facendo spazio a Lui, diciamo che la sua testimonianza è importante per noi e ci affidiamo, ci rendiamo passivi nei suoi confronti, perché la relazione con Lui ci aiuterà a superare. Stessa cosa con Dio. Dopo il Vangelo è semplice pensare questa cosa. Dopo il Vangelo bellissimo, no? Quello che ci diceva Don Paolo: non siamo più noi che andiamo a cercare Dio, perché abbiamo cercato Dio per secoli, abbiamo trovato delle divinità, finalmente è Dio che viene a cercare noi. Allora questo è vero, questa è autenticità. Questo vuol dire iniziare una relazione col vivente, una relazione con l'oltre di Dio e passare quella soglia di noi. Se nel nostro piccolo, ma credetemi, l'esperienza viene fuori, nessuno di noi è sufficientemente piccolo per non provare queste esperienze. Se noi facciamo questa esperienza, abbiamo una forza che ci porta, come è successo agli apostoli, fuori nella piazza a parlare le lingue. Non è che dobbiamo andare nella piazza a parlare le lingue, ma voglio dire, abbiamo quella forza di serenità interiore, di energia, quella capacità di trasformare la sofferenza in amore, che coinvolge gli altri, che trasforma gli altri. Allora l'unione diventa creativa a quel punto. Allora a quel punto tutti insieme riusciamo ad avere una visione diversa della nostra società. Ma il cristianesimo come istituzione ha una grossa responsabilità. Beato Papa Francesco, che sta di nuovo facendo riaffezionare la gente e la porta magari a riflettere sul cammino che deve fare. Speriamo che porti tutti i cristiani su dei temi di consapevolezza, su una visione completamente nuova, in maniera che diventino creativi e che siano una speranza per questa società, senza voler creare uno stato etico, che lo stato resti laico, ma che la gente abbia delle speranze, perché qualcuno sa dare delle profezie, ma le profezie non nascono per caso. I cristiani non devono organizzare la vita delle persone, non devono nemmeno mettere le corone sulle teste dei re, devono dare delle chiavi di lettura. Sono le chiavi di lettura che sono speranza e sono profezia. Se io non so leggere la realtà, mi perdo, la realtà mi schiaccia. E questo è il grosso lavoro che dobbiamo fare noi qui dentro. Se ci sono ancora delle domande.
Pensavo al fatto di riconoscere il male che c'è dentro di noi, che può essere quello che ci permette di combattere il male che c'è fuori di noi senza la necessità di sentirsi nel giusto.
Questo è anche interessante. Che...
che è una forma più di manicheismo, da 20 anni a questa parte se ne è seminato a piene mani. La ricerca anche del perfezionismo è una forma di narcisismo, perché io posso combattere il male nel momento in cui mi sento perfetto, immacolato, no? Poi ti nascono tutte le ipocrisie, tutte le scorciatoie, tutta la copertura.
Questo è un punto molto importante perché Santa Madre Chiesa in alcune sue deviazioni è diventata quella che gestiva il potere all'interno della società, perché lei dava il bene. In realtà è una questione di mitezza. Ripeto la definizione data da Bobbio, che riporta un altro filosofo. La mitezza è l'unica potenza che lascia essere l'altro ciò che è, perché possa donarsi. Ma per donarsi, io devo praticare la libertà, che è quel gesto d'amore che sorge dall'accoglienza e dalla condivisione. Se io non accolgo il dono dell'altro, l'altro non può essere libero, perché rimane con queste energie dentro che non riesce a condividere. Ma accogliere il dono dell'altro significa non amare l'altro, che è una sorta di sottile egoismo. Quanto sono bravo io che amo gli altri. Amare l'altro significa accogliere il suo dono, cioè amare il dono che lui ci fa. Non noi che andiamo a sommergerlo del nostro amore, ma accogliere il suo dono, goderne e condividere. Allora questo è un atteggiamento diverso. Questo è un atteggiamento creativo. Io ti do da mangiare perché tu possa donarti. E nel momento in cui tu ti doni, che bello questo tuo dono. Finalmente condividiamo. E allora l'atteggiamento comincia a essere diverso. È un atteggiamento che comincia a diventare creativo a quel punto. Io credo, ecco, poi tutto è discutibile. Chiudiamo.